tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è... Tanti saluti. Tanti saluti.
Radio Rock.
Tanti saluti.
Inizia tanti saluti, oggi è lunedì 15 maggio, nuova settimana con noi e per noi, noi, io, Matteo Catizzone e naturalmente Barbara Venditti, che arriverà a brevissimo. Subito un saluto a tutti quelli che si sono sintonizzati magari soltanto ora sulle frequenze di Radio Rock, e non dico solo frequenze FM, direi anche DAB Plus, direi anche il nostro sito radiorock.it, dove potete ascoltarci in streaming, e naturalmente tutti quelli che invece ci seguono attraverso l'app ufficiale. Le prossime due ore le trascorreremo insieme a voi grazie al 3899 106 600, il numero unico per comunicare con noi tramite WhatsApp e Telegram. Un abbraccio e un saluto video invece agli amici di Twitch. E poi, cosa succederà? Tanto dopo Just for Fun ci sarà con noi Mauro Bazzucchi al telefono. Oggi giornata politica, devo dire, frizzantina, visto che ci sono state le elezioni comunali in mezza Italia. E poi regaleremo dei biglietti. Stasera tenetevi pronti. C'è Just for Fun e poi partiamo.
Just for Fun.
Era una giornalista in carriera. Poi un giorno s'accorse di avere i peli nelle orecchie.
No!
E qualcosa in lei cambiò e divenne Wonder Sole.
Wonder Sole!
Bubu, sentite!
Ma non lo che hai fatto a Bucio, che l'ho sentito piangere?
Ma niente, stavamo giocando e ho fatto così. Bubu, sentite!
Ma non lo, ma sei impazzito? Poi dice che il cane scappa piangendo.
Wonder Sole, Wonder Sole, aiutami tu!
Presto, Manolo, alla Sole Mobile! Eccomi, donna scialba, che non sa né di me né di te. Come posso aiutarti?
Oh, Wonder Sole, sono disperata.
Come ti chiami, tesoro?
Giulietta.
Bene, Giulietta, prima di dirmi il tuo problema, calmati e asciughiamo quel mascara colato che ti insudicia il viso.
Ma Wonder Sole, sono Manolo.
Manolo, possibile che sta sempre in mezzo? Allora dimmi, Giulietta. Giuli? Oh, cosa?
Ah, sì, scusa.
Ma che ti sei incantata?
Sì, incanto d'amore. Chi sei tu? Chi sei tu che inciampi nei miei pensieri più nascosti?
Manolo, l'aiutante.
Oh, Manolo, l'aiutante, Manolo, l'aiutante. Perché sei tu, Manolo, l'aiutante?
Veramente, di solito lo scambiano per un cumulo di polvere.
Non so dirti chi sono adoperando un nome, perché il mio nome è odioso a me stesso.
E ci credo, è sinonimo de sottone.
E dimmi, come sei giunto da me?
Sulle ali dell'amore.
Ho capito, va. Questo è un lavoro per Wonder Sole! Pronto, clinica veterinaria? Dottore, sono Wonder Sole. No, Bucio sta bene, è Manolo. E ha trovato una femmina con cui accoppiarsi. Sicuro? Ma se poi rimane attaccato? Un secchio d'acqua fredda. Va bene.
E chi ha saputo guidarti fino a qui?
È stato amore che per prima mosso i miei passi.
Bene, Giulietta, io vado, ti lascio la documentazione delle vaccinazioni di Manolo qua. Magari vuoi dare un'occhiata. Quando ti vuoi innamorare, Wonder Sole, devi chiamare. Via!
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish.
La Talpa. Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock.
Buonasera Mauro Bazzucchi, come stai? Bentrovato, bentornato.
Tutto bene.
Dove sei oggi? Sì, dove ti trovi Mauro? Un po' lontano, devo dire.
Ma oggi mi sono messo in smart. Mi sono messo in smart oggi perché è un lunedì, ci sono le elezioni. Ci vediamo con calma i risultati dal computer, dalla TV, vediamo un po' cosa affluisce dal sito del Viminale, insomma, allora, roba non trascendentale.
Oggi si vota in 595 comuni in Italia, sono tantissimi, sì. Mauro, davvero tantissimi.
Sono piccoli comuni.
Sì, certo, sono piccoli comuni, però insomma ci sono anche città importanti, perché c'è Ancona, Brescia, Latina, Vicenza.
Ci sono 13 capoluoghi di provincia, di cui invece uno proprio capoluogo di regione, che è Ancona. Quindi ci sono delle cose sfiziose, interessanti, però adesso, Matteo, tutto è all'insegna dell'equilibrio, a parte alcuni casi
tipo Latina, dove il centrodestra
che erano peraltro abbastanza prevedibili, abbastanza, insomma, che ne so, Treviso, Sondrio, Latina erano abbastanza telefonati.
Guarda, quello che mi ha colpito di più, Mauro, è Terni, dove ci sono due candidati al 29 e al 35.
Terni, c'è la sorpresa.
Esatto, perché sono entrambi, uno del centrodestra, Masselli, e l'altro civico di centrodestra, Bandecchi.
L'altro, tra l'altro, ci dà un candidato, Bandecchi, che è l'outsider di questa competizione, di questa tornata elettorale a Terni, e credo che creerà un precedente molto interessante, non so, per Emilio Pappagallo, per la vostra editrice.
perché è un
imprenditore radiofonico. Lui è un imprenditore universitario e radiofonico.
Esattamente.
E quindi è una cosa interessante. Facciamo il partito della Radio Rock e tentiamo pure noi questa strada. Non a Terni, facciamolo a Roma.
Beh sì, perché no? Senti, invece...
L'ho intervistato questa settimana.
Ok. E com'è andata?
È sembrato vulcanico, abbastanza... Insomma, il classico imprenditore di quelli che è outsider, si è fatto da solo, ha creato... questo polo importante, e quindi mi è sembrato molto pimpante, e infatti ha fatto fuori il centro-sinistra Terni. Però diciamo che le partite più importanti, Matteo, sono di quelle da decidere ancora, sono Brescia e mi pare Vicenza. Queste sono le partite più importanti, e soprattutto in ottica PD le tre città toscane.
Certo.
Cioè Massa, Pisa e Carrà. Cos'erano?
Pisa,
Massa e Siena. Queste sono le tre importantissime. Dove governa clamorosamente il centrodestra, e il PD sta tentando di riprendersele. Però il primo turno marca abbastanza male a Massa e a Pisa, un po' meglio a Siena per la Schlein. E quindi bisognerà vedere poi all'interno della sinistra, nel rapporto con 5 Stelle, che tipo di accordi faranno nel campo largo cosiddetto.
Guarda Mauro, c'è stato appena un aggiornamento sui quotidiani comunali: a Brescia vince il centrosinistra, Imperia, Treviso e Latina al centrodestra, ballottaggi già certi a Vicenza e ad Ancona. Tra l'altro il sindaco di Imperia è Scaiola. Insomma.
Esatto, il sindaco di Imperia è Scaiola, si è ripresentato e ha vinto. Quindi diciamo le situazioni importanti sono Ancona, Brescia lo dicevamo, ma Brescia diciamo che dovrebbe essere
centrosinistra,
andata, quindi
centrosinistra.
C'è la conferma del centrosinistra.
Sì.
Ancona invece, che è proprio capoluogo di regione, a parte i tre ballottaggi toscani, diventa la situazione più importante. Perché? Perché Ancona per 10 anni ha governato il centrosinistra.
È vero, è vero.
E adesso ci hanno puntato molto il centrodestra, soprattutto la Meloni, perché vorrebbe fare la doppietta, vorrebbe allineare il governo del capoluogo regionale con quello della regione, che in questo momento è in mano a Fratelli d'Italia, cioè la regione Marche.
Hanno puntato
molto su questo, e per il momento sta andando abbastanza bene, perché andranno al ballottaggio, ma il candidato di centrodestra è abbastanza a sorpresa in vantaggio su quello del centrosinistra. Ancona è stata sempre amministrata, da quando esiste l'elezione diretta del sindaco, dal centrosinistra. Quindi questo sarà, secondo me, è quello, diciamo, la città più importante. A ruota, a seguire, ci sono le tre città toscane, perché se lì, soprattutto mi pare dove era, a Massa, fammi così, a Massa c'è un dato clamoroso. In questo momento è in vantaggio il candidato uscente, il sindaco uscente di centrodestra, ma lì il centrodestra è diviso, è l'unico di questi comuni dove in cui è andato, esatto, il centrodestra, esatto, è diviso a Massa. Qui Fratelli d'Italia ha presentato un suo candidato,
che si chiama Guidi, sì, stavo quindi guardando, Guidi al 20%, Ricci che è il centrosinistra a 28.48 e la coalizione Lega Forza Italia, quindi escludendo Fratelli d'Italia, il 35% con Persiani.
Che è un risultato clamoroso, perché cioè una parte del centrodestra va al ballottaggio col centrosinistra, ma poi al ballottaggio ci potrebbe essere, allora, se sono andati divisi è come a Verona l'anno scorso, evidentemente ci sono, certo, coltelli proprio sotto al tavolo,
può darsi.
Quindi lì ci sarà una trattativa di quelle proprio sanguinose interne al centrodestra per... questa è la situazione, insomma. Niente di che, Matteo, robetta, però insomma cose da sfiziose da seguire per noi giornalisti super autoreferenziali politici.
Tra l'altro, Mauro, per fare un minimo, cioè a Siena il terzo candidato della lista civica, che ha preso il 13.56% in aggiornamento naturalmente ad ora, per essere un toscano e chiamarsi Pacciani comunque ha preso il 13%, insomma ci vuole anche...
Pacciani è molto diffuso in Toscana, lo so, mio di Firenze si chiama Pacciani,
il Pacciani,
insomma.
No, Pacciani
è proprio tipico. Però poi, se andiamo poi a fare qualche cosa carina invece, qualche cosa sfiziosa, allora Sgarbi per l'ennesima volta è diventato sindaco di un paese del Lazio o di una città, comunque, okay, è diventato sindaco di Arpino, che è il paese giornaro dove è nato Cicerone.
Certo, beh, insomma, se non lì dove, Sgarbi, voglio dire.
Adesso Sgarbi è sindaco perché c'ha meno di 15.000 abitanti, quindi non c'è bisogno del ballottaggio, c'è il turno unico.
Chiaro.
E invece questo interesserà a molti dei nostri ascoltatori. C'è Fiumicino, che secondo me Fiumicino, come importanza, cioè si classifica in zona UEFA anche rispetto a certi capoluoghi, dicevo, no, perché Fiumicino è un importantissimo comune in provincia di Roma, che ha l'aeroporto, ha le spiagge,
i ristoranti di pesce,
e quindi mi pare che ce la farà Mario Baccini, ex ministro del centrodestra, che lo strapperebbe al centrosinistra, che governava Fiumicino con Esterino Montino, ex vicepresidente della regione, nonché marito di Monica Cirinnà, eccetera eccetera.
Mauro, senti, allora, dopo aver fatto questo flash ti devo rubare un minuto, mi dai il tuo punto di vista, diciamo così, da giornalista giornalista politico per tutto quello che riguarda le nuove nomine in Rai, perché in questi giorni si sta parlando tantissimo. Ieri sera è stata rimbalzata dappertutto la battuta di Nino Frassica, che tempo che fa, a proposito del fatto che insomma mancano soltanto tre puntate, poi Fazio oramai quasi ufficialmente andrà via dalla Rai, no? Visto quello che
me l'avevi già chiesto, Matteo, ma a me sembra tutto nella norma. Voglio essere proprio cinico.
Bene, mi piace il tuo cinismo, Mauro. Senti,
è tutto regolare, è tutto nella norma. Cioè, quando nel servizio pubblico è una delle cose che vengono aggredite con più veemenza quando si cambia gestione politica, quando si cambia governo. Chiaro, è stato così, sempre sarà così, è così in ogni paese dell'Europa occidentale. Il servizio pubblico viene, poi può essere aggredito in maniera più brutale, perché poi potrebbero essere aggrediti, però c'è Salvini che fa il commento e quella è una roba abbastanza brutale, abbastanza ruvida, molto antipatica.
Direi anche un po' fuori luogo, non c'entra la politica, secondo me.
Sì, perché poi il ministro delle infrastrutture che bullizza, cioè, una cosa. Però diciamo che siamo assolutamente nella norma di quello che succede quando cambia un governo al servizio pubblico televisivo.
Mauro, ti lascio, ci risentiremo domani sera per il solito appuntamento.
Scrivere, va bene.
Grazie, Mauro Bazzucchi. Ciao, ciao Mauro, ciao.
La talpa. Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock. It's a kind of magic.
It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Buonasera, come va? Buonasera a tutti, ciao, buon inizio settimana, ben trovati.
Sì, nuova settimana di tanti saluti di questo
lunedì.
È pioggia,
va bene, finché c'è pioggia.
Però ho rotto le palle adesso, un po' troppo.
Anche perché dicono che durerà per tutto il mese di giugno, vabbè, intanto c'è un'allerta, sì, dicono così, c'è un'allerta rossa che non è da sottovalutare in molte parti d'Italia. E se vi va, fateci sapere che situazione c'è anche dalle vostre parti, 3899 106 600, così, tanto per ricordarvi il numero.
Sì, giusto, potete scriverci WhatsApp e Telegram. Intanto io per chiudere la questione elezioni comunali di oggi ci è arrivato questo messaggio.
Scusate, in Toscana era Pisa, Lucca, Firenze e tutta la Val di Chiana.
Certo, certamente. Certo. Adesso non so
per
se
coltivare
anche...
un sacco di cose buone,
esatto,
no?
Esatto, piselli, patate, eccetera, eccetera. Quindi,
e anche per dare ragione a tanti artisti importanti di quel periodo.
Come no? Piero della Francesca, ma non era Piero della Gioia? Va bene, queste sono parentesi che non vogliamo cavalcare.
Assolutamente no, ecco.
Allora, cara Barbara,
Matteo,
oggi di cosa si occupa Tanti Saluti?
Oggi parliamo di sport.
Come di sport?
Sì, oggi parliamo di sport, mi va troppo, ci stavo pensando. Intanto oggi sono arrivate queste dichiarazioni di Djokovic a
proposito al Corriere,
ma
no?
Sì, a proposito del fatto che lui non potrà mai essere amico con Federer, Nadal e Murray, ma... è una cosa buona, perché lui dice: grazie alla rivalità con loro io sono cresciuto così come loro con me. Questo è lo sport, questo è il vero spirito sportivo, quello che ti porta a migliorare sempre te stesso e a diventare anche un simbolo della lotta continua di ogni giorno, di voler tentare di dar ragione di tutto il tuo allenamento, di tutti i tuoi sforzi.
È pur vero che in questo articolo su Corriere della Sera Djokovic dice anche, insomma, come dicevi tu, non si può essere amici con Nadal e Federer, però io ho letto anche un velo di malinconia in questa intervista, perché poi lui dice: con Nadal ho visto da quando ho 15 anni nella mia vita più Nadal che mia madre. Perché se tu ci pensi, quando entri nel circuito ATP, voglio dire, questi ragazzi praticamente non stanno mai a casa, perché c'è un piccolo break tra la stagione invernale e la stagione, diciamo, primaverile, chiamiamola così, ma poi giocano sempre tra l'indoor e l'outdoor, credo si dica così. Quindi, voglio dire, diventa una grande famiglia.
Perché adesso cos'è il prossimo dopo il centrale del tennis? Il prossimo
dopo Roma, dopo Roma c'è Roland Garros, poi dopo c'è Wimbledon, quindi... Comunque
poi gli Australian Open forse.
Poi gli Australian Open si riparte.
Non finisce mai.
No, stanno sempre insieme, sono sempre gli stessi. Cioè quei 50-60 tennisti diciamo che oscillano nel ranking mondiale, alla fine quelli che si incontrano, quando vai a stringere sono sempre gli stessi.
Senti, ma di tennista, guardando un po' al passato, perché adesso vi diciamo anche cosa... che tipo di tematica vorremmo affrontare oggi, e non parliamo solo di tennis. Però mi sta venendo in mente, tu ce l'hai mai avuto un mito tennista?
Certo. Certo, assolutamente. Sì. Allora, quando ero molto piccolo mi piaceva Edberg, che tra l'altro
era
stato ospite premiato anche agli internazionali di Roma di quest'anno.
Io ero pazza per Agassi, ovviamente, come tu.
Però sì, me lo immagino, però se devo dare veramente a 42 anni, per me il più grande il più grande tennista che ho visto giocare è sicuramente Roger Federer, ma molto di più di Nadal e Djokovic.
Ti piaceva Sampras?
Sì, ma non tantissimo, nel senso, però mi ricordo la prima volta che Federer ha battuto Sampras, quello me la ricordo, l'ho anche rivista negli anni. Quando tu batti il tuo mito, perché il mito di Roger Federer era Pete Sampras.
Allora, ci ricolleghiamo un po' a quello di cui parlavamo venerdì, perché venerdì ci siamo salutati con un consiglio cinematografico che io personalmente ho colto al volo, perché l'ho visto proprio ieri sera, a proposito del nuovo film di Ben Affleck che trovate su Prime Video, su un manager della Nike inserito all'interno del reparto basket, di quando la Nike ancora non aveva così forte il reparto basket, che fa di tutto per prendere Michael Jordan quando ancora era un esordiente, quindi era una vera e propria scommessa, e fa di tutto puntando sul fatto che sarebbe diventato un campione.
Diventò molto di più di un campione.
Entrò nel mito, ed è la storia delle Nike Air Jordan, ma di tutta la linea poi basket della Nike. Il film è meraviglioso, ve lo consiglio ancora una volta, lo trovate su Amazon Prime. Qualcuno potrebbe dire: ah, è proprio un'americanata. Sì,
sì, lo è, come Armageddon, è una cosa all'Armageddon.
No, è ancora di più, è proprio un'americanata, perché sa proprio di America. E la figura di Michael Jordan non è tanto centrale, la figura di Michael Jordan, quanto appunto di chi si occupava nella Nike di lui. Però mi ha fatto pensare che un mito sportivo, almeno uno, ce l'abbiamo tutti, o ce l'abbiamo avuto tutti. Quindi pensate un po', chi è il vostro idolo sportivo? Oh, siamo cross, quindi qualunque tipo di sport va
bene, dall'atletica,
tennis, calcio, pallavolo, dite chi vi pare, un vostro mito sportivo e la sua impresa sportiva che mai dimenticherete.
Parliamo un po' di questo, prima però c'è il super classico.
Radio Rock, super classico.
Qualche Maria? Oh, sì, eccola, scusami.
Sì, ne ho una che è mia mamma.
Vabbè, ho capito. Sì, almeno sì. Maschera un po' la cosa.
No,
Barbara,
mia mamma
scusami.
Si chiama Maria.
Allora, dunque, qui hanno scritto in tantissimi, ma insomma non avevo...
Dai, oggi parliamo di sport, ma di sport come anche superamento dei propri limiti a proposito di quelli che sono i vostri campioni preferiti.
Vabbè, io voglio sapere il tuo, Barbara, prima di leggere quelli degli ascoltatori, scusami.
Guarda, io per un periodo mi sono grandemente appassionata al tennis, poi alla pallavolo, quindi la nazionale di Gianni è indimenticabile per me,
sai,
ovviamente.
Anche quel periodo lì.
Però ti dovessi dire, le emozioni più grandi mi arrivano sempre dall'atletica e... Sì, Simon Biles è forse forse è il personaggio che mi ha fatto urlare di più, perché nella finale di Rio del 2016 sì, ma mi sono messa a piangere più di questo. A me poi lei piace molto nel corpo libero, è molto versatile, lei fa la trave, le parallele,
ma non è umana,
però
no?
Nel corpo libero
non mi sembra un'umana, quella ragazza
è assolutamente umana, bravo. No. E aspetta, e ti dico per quale motivo, perché quando tu ti immagini un atleta che fa corpo libero, dalla ginnastica artistica al pattinaggio, comunque ti immagini una persona sì muscolosa ma abbastanza filiforme, non con un'altezza estrema, perché sappiamo che l'altezza in quel caso non è un vantaggio, però lei è anche bella rotondetta, se vogliamo, cioè...
Beh, ma io penso che per fare quel tipo di evoluzione
non è
umana, dai, non può fare, sembra che voli, cioè,
quello che ha fatto nel 2016 effettivamente non sembrava essere umano.
Senti, allora qui ci hanno scritto, dicevo, in tantissimi, ci scrive il nostro amico, non lo so perché non c'è scritto, è banale dire Yuri Checchi.
No, non è banale, bravo.
La sua impresa fatta nel 96, ma è stato un mostro, poi metto Mike Tyson.
Mi è venuto adesso la pelle d'oca, ora che
Mauro, eccolo qua.
Ciao Mauro.
Mio temito argentino del tennis, Guillermo Vilas con Gran Willy e Gabriele Sabatini, come no, certo, Gabriele Sabatini, ci sta, sentiamo.
Ciao bellissimi, il mio idolo di sempre.
Ma Cucciolone non c'è stasera?
Ma adesso arriva, non ti preoccupare.
Cucciolone, scrivici!
Michael Schumacher, e l'impresa che ancora oggi mi riempie d'orgoglio, non l'ha fatta tanto in pista quanto ai box. Belgio 98, acqua a catinelle, doveva doppiare Coulthard. Non si è mai capito se Coulthard si è messo in mezzo apposta, ha fatto stacco e Schumacher l'ha tamponato. E la gara è andata a puttane. E Schumacher è tornato ai box, è sceso dalla macchina, è imboccato nel box e
l'ho cercato.
McLaren ne voleva meno a tutti,
sì,
per il momento mi inorgoglisce tuttora. Poi ha fatto
questo. Allora, io credo che questo dica anche un po'.
Ciao.
Scelte dicono anche un po' delle nostre personalità, no? E in questo caso, come si chiama la nostra amica? È sicuramente una che ama molto l'istinto, non tanto l'aggressività quanto l'istinto. Sì, lo sport è competizione, ma è anche a un certo punto regola, ma quando poi l'istinto supera le regole devi dar sfogo.
Sono d'accordo,
sempre nel fair play.
No, è chiaro, è chiaro. Qui alla Maddalena c'è un tempo un po' di merda, ci scrive il nostro amico Andrea.
Però tra un po'.
Io sono sempre stato attratto dai campioni sportivi cattivi, quelli con un caratteraccio che non stavano simpatici a nessuno. Quindi, per parlare di tennis, Ivan Lendl, come
ammazza.
No? Nella Formula 1 Prost, nel moto mondiale Kenny Roberts, sì, lo so, sono anziano. Ovviamente anche Tyson, ci scrive. Ma sai, io non sono, ad esempio, io non sono mai stato un grande fan della Formula 1, cioè nel senso è uno sport che mi annoia. Lo so che detto qui Emilio invece è molto, però insomma ne abbiamo discusso parecchie volte, per me non è uno sport.
Io non ne so molto, non ci ho mai capito molto, però una cosa posso dirtela della Formula 1, che quando c'era il Gran Premio,
che bello, domenica ti addormentavi
sabato,
dopo il primo giro, no?
No, era bellissimo il fatto che si riunissero, che ne so, mio papà, mio fratello, mio zio, mio cugino,
era un appuntamento familiare,
un appuntamento familiare, quindi anche per chi non lo viveva direttamente comunque aveva quel sapore lì, no? Di un ricordo anni 90, anni 80. Poi sì, per carità, c'è ancora adesso, però io lo leggo a una cosa familiare.
Certo. Allora Barbara, tu sei mai stata in Florida?
No.
Francesco, buonasera, benvenuto a Tanti Saluti, come stai?
Sto benissimo, grazie, come state voi?
Ciao Francesco, tutto bene? Senti, aspetta, mi arrivano notizie da Miami, 30 gradi con un'umidità tipo del 90%.
Sì, io sto un po' più a nord, sto nella zona di Tampa, ma comunque c'è sempre la guazza.
Ecco. Mamma mia. Sì, perché tu ci hai scritto un saluto dalla guazza della Florida, immaginiamo.
Esatto.
Insomma, il tuo mito, tu ci hai scritto Yuri Checchi per la questione del bronzo, no? Quando si era fatto male ad Atene, giusto?
Lui si era fatto male prima di Atene, si era strappato il bicipite, c'è avuto una ricostruzione, eccetera, eccetera, per quello dicevo che anche se ha preso soltanto un bronzo, per me è stata un'impresa incredibile, perché come tutti sapete, una volta che vi ricostruiscono un muscolo importante come quello, ci sono degli squilibri nel corpo, insomma, eccetera, eccetera. E secondo me comunque, io me lo sono visto in diretta, e secondo me avrebbe meritato almeno l'argento, aveva fatto una cosa,
una cosa pazzesca,
una performance bellissima.
Senti Francesco, prima di salutarci, che fai in Florida?
Io faccio il coltelliraio e il liutaio.
Ma veramente? Cioè tu fai il liutaio in Florida?
Mamma
ma
mia,
scusa, esatto. Fico. Tu sei partito dall'Italia e sei andato in Florida appositamente per fare il liutaio, o è un lavoro che hai trovato lì quando sei arrivato?
No, no, io facevo il liutaio qui in, lì in, in Italia, e poi mi sono trasferito perché insomma nel 1993 ho conosciuto una ragazza americana, siamo stati in contatto eccetera eccetera, poi consecutivamente ci siamo sposati e abbiamo deciso di trasferirci negli Stati Uniti perché lei fa la fisioterapista e in Italia comunque non c'era,
certo,
un granché, e poi lei faceva la fisioterapista al Cirque du Soleil, per cui faceva molti più soldi
che... Che famiglia!
Ma che vita fate voi, ragazzi?
Sono la fisioterapista del Cirque du Soleil e oggi parliamo di campioni sportivi. Beh,
appunto, appunto.
Alcuni dei, come si dice, dei circensi del Cirque du Soleil sono degli atleti veri e propri,
certo,
ma incredibili.
Certo, certo,
sì,
certo.
Sì, sì, quasi tutti gli atleti vengono o dalla ginnastica artistica o comunque da sport, diciamo, di alto,
certo,
di alto rango, diciamo. E poi comunque di solito sono persone che dopo che sono, diciamo, tra virgolette, andate in pensione dal loro sport,
entrano a fare cose di questo genere, sì. Certo. Senti, però, Francesco, poi, noi ti salutiamo, sì. Siamo lunghissimi e grazie per essere stato con noi.
Ciao,
tanti saluti.
Ciao, a presto, Francesco.
Salutaci la Florida. Ciao.
E tua moglie, naturalmente.
Certo, certo. Ciao Francesco, ciao, ciao.
Ciao.
Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as my past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric. And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman or to be gentle, was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding. Now you only get it in a dress. You just gotta know the noise.
Podcast. Nuova per i Queens of the Stone Age. Questo è Tanti Saluti, Matteo Catizzone, Barbara Venditti con voi fino alle 21. Questo è Radio Rock, ovviamente, e oggi ci stiamo occupando di miti sportivi, un po' presi dall'intervista rilasciata da Novak Djokovic oggi al Corriere della Sera, un po' anche perché, visto che di solito vi consigliamo di guardare qualcosa, è uscito questo Air su Prime Video che racconta come nasce il mito di Michael Jordan a livello merchandising,
sì,
diciamo,
a livello merchandising,
ecco. Esatto, e quindi ci siamo fatti prendere un po' dalla sportività, dal mito sportivo, e vi abbiamo chiesto di raccontarcelo.
E quindi ci state parlando di tennisti, di calciatori, di atleti olimpionici di qualunque tipo. Raccontateci qual è il vostro campione, quello per eccellenza, che è diventato un po' il vostro mito, e la sua impresa per voi più memorabile.
Allora, ci scrivono Maradona, ma io questo me l'aspettavo. Non c'è Dio al di fuori di Maradona, questo ce lo scrive Nicola. Sempre solo il capitano di Francesco Totti.
Senti, Matteo, io che di calcio non sono abbastanza digiuno, ma
io,
Barbara, cosa stai dicendo?
Lo sanno tutti, no?
Mi dici, Maradona cosa aveva di così tanto speciale rispetto a tutti gli altri calciatori? Mi rendo conto che magari è una domanda banale, anche
no,
stupida,
no, non
però.
È una domanda banale, è un, non so come spiegare. Guarda, provo a farti un esempio. Guarda, facciamo così, così ti rendi conto. Ecco, Maradona è i Beatles. Ok?
Quindi innovativo. Per quanto innovativo.
Aspetta, Maradona è i Beatles. Quindi Maradona ha fatto qualcosa che ha cambiato radicalmente il calcio, nella fattispecie, e che dal quale tutti hanno provato a copiare. Ma nessuno mai raggiungerà più quello che ha fatto lui. Non so se forse l'esempio musicale calzante è un po' come dire, che ne so, ecco, Maradona e Paul McCartney, ecco,
quindi talento puro, e sì, non era indispensabile l'allenamento estremo.
No, ma che allenamento? Quando tu hai quell'arte nei piedi, nella fattispecie, non...
talento puro.
Dottor Strano, ti piace Maradona, Paul McCartney? Vai, dimmi il tuo. Maradona,
Hendrix o Bowie?
Ah, Bowie, Hendrix,
Bowie,
forse. Sì,
vabbè,
insomma,
Hendrix.
Comunque uno forse più è una cosa che è troppo più in là degli altri. Cioè, non è raggiungibile da nessuno, non lo sarà mai. Ecco. E te lo dico da non tifoso del Napoli, insomma.
Il tuo campione sportivo.
Ma guarda,
io
se devo dire il mio, io ti dico Daniele De Rossi, per me Daniele De Rossi.
Ecco, e perché?
Perché sì, perché abbiamo vissuto la stessa epoca, abbiamo più o meno la stessa età, lui è un po' più giovane di me, forse di un paio d'anni. E me lo sono gustato tutto da quando aveva 18 anni, che nell'esordio nel 2001, l'anno, insomma, da quello, tutta la sua carriera. Io adesso mi inimicherò tutta Roma, probabilmente. Cioè, io rispetto e idolatro il mito sportivo di Francesco Totti, perché è qualcosa che anche lì non si ripeterà mai. Però se ti devo dire, il dispiacere più grande ce l'ho avuto quando ha smesso De Rossi, più che Totti, per me, come affezione.
Non sentiamo, so, un po' che ci dicono.
Ci dicono, sentiamo. Aspetta, sentiamo che ci dicono, sentiamo. Dove sta? Eccolo qua, ci siamo.
Buonasera Radio Rock, sono
Buonasera.
Luca.
Ciao,
allora,
Luca.
Secondo me il numero uno dei miti sportivi è sicuramente Michael Jordan. Secondo me l'eccellenza in uno sport come lo è stato lui nel basket non c'è. Solo lui è riuscito a identificare il suo nome, il suo marchio, il suo brand, ha creato un'identità
non da solo, però
che nessun altro è riuscito a fare nel proprio sport, neanche Maradona nel calcio. Cioè, vedo difficile che uno che odiava il calcio è diventato un appassionato di calcio grazie a Maradona, cosa che invece secondo me grazie a Michael Jordan è successo per parecchi, anche a me quando ero piccolo, nonostante ho sempre seguito il calcio.
Interessante questo
però
aspetto, interessante.
L'uomo che vola, no?
Come no?
Io penso, ieri sera guardando il film mi sono fatta un conto: durante il film a un certo punto c'è una persona con cui il personaggio interpretato da Matt Damon va a parlare, e questo gli dice: ah, ma Michael Jordan è basso, è alto 1,98.
Beh, basso però.
Però è basso.
Beh, basso sì, per gli standard americani. Senti un po', Barbara, prima di continuare,
eppure
ricordiamo,
saltava ancora di più di quello,
sì,
che
di quello che avrebbe saltato uno alto più di 2 metri, è chiaro. Dunque, Live Nation in collaborazione con Radio Rock presenta Interpol Roma Summer Fest mercoledì 28 giugno del 2023 alla Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la formazione indie rock statunitense dal vivo nella capitale per l'unica data nel centro-sud del proprio tour mondiale e i brani dell'ultimo The Other Side of Make Believe, uscito lo scorso anno. Biglietti disponibili presso i circuiti autorizzati Ticketmaster, Ticket One e Viva Ticket. Se ci mandate ora, in questo momento, un messaggio al 3899 106 600 WhatsApp o Telegram con il vostro nome, cognome e la parola Interpol, potreste vincere un biglietto per lo show. Quindi mercoledì 28 giugno, Interpol in concerto a Roma presso la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in via Pietro de Coubertin numero 30. Siate velocissimi.
Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial. It took a lifespan, but no cellmate. A long way back. Sandy, why can't we look the other way? We speak about travel, yeah, we think about the land. We smile like all people's feelings.
Tantissimi per
dai,
il concerto dell'Interpol,
perché,
no, per l'Interpol, no, diciamo, per anche Interpol. Per questo, Steven Bradbury, senza dubbio. Conoscete Steven Bradbury, no? Sai chi è, Barbara?
Steven Bradbury era automobilista.
No,
era
un pattinatore.
Un pattinatore su ghiaccio.
È diventato famosissimo soprattutto per quella per il commento della Jalapas, la sua gara nella finale del campionato del mondo. Lui diventa campione del mondo perché era il adesso non so come si chiami nella fattispecie, il pattinaggio su ghiaccio, quello che si corre in ellisse. Quindi è una rincorsa.
Su
non
pista,
ridere, dottor.
Su pista.
Cosa succede? Lui partono ed è staccatissimo ultimo. cioè proprio nel senso non può correre con quelli, gli altri cioè, fanno un altro sport, non mi ricordo nemmeno uno degli altri naturalmente. E poi cosa succede? Quelli davanti cominciano a cadere e cadono tutti fino a che lui diventa campione del mondo.
Anche la fortuna gioca il suo
ruolo. Fortuna, tu sei, cioè, torni a casa, ragazzi, cioè, comunque sono il campione del mondo, ho la medaglia d'oro. In questi giorni mi sto guardando, a proposito da ex cestista, ci scrive Francesca, docufilm su Marco Pantani, su Prime ce ne sono tre dopo aver visto la miniserie su Netflix.
Anche in quel caso sicuramente parliamo di un personaggio che ha fatto molto parlare di sé, anche come uomo, anche come persona.
Come no?
E che chissà, magari non gli è stato reso giustizia.
Ci scrivono anche Nigel Mansell a proposito di Formula 1, dal 12 posto in griglia di partenza alla vittoria su una pista dove Gran Premio d'Ungheria dell'89, dove sorpassare è difficilissimo e con una macchina nettamente inferiore.
Ne tira fuori uno, Matteo Strano, che veramente è da annoverare, cioè Dick Fosbury, perché a proposito del salto in alto, lui veramente fu un rivoluzionario, cioè è stato il primo a fare il Fosbury flop, che naturalmente si chiama come lui, cioè il salto dorsale per superare
salto in alto di schiena.
E da quel momento lo fanno tutti così.
Eh sì, lo fanno proprio tutti così. Adesso faccio sentire male il dottor Strano qui in studio. L'unico re d'Inghilterra, Eric the King Cantona, noi non per il calcio al tifoso del Crystal Palace. Beh sì, poi l'Inghilterra, devo dire, la Gran Bretagna ci ha regalato da George Best a Cantona, dei personaggi insomma non da poco, direi, nel calcio, e soprattutto per questioni extra calcistiche.
Ma sai, ecco, stavamo parlando fuori onda di come quello che è il tuo mito sportivo dipende anche un po' dalla tua personalità. Tu punti all'estrema performance, che ha fatto anche in relazione a chi era lui.
Certo, dico, ovviamente.
Per me personalmente, che non seguo il calcio, però conosco un po' la storia di Messi, io ti direi Messi, perché non aveva quelle possibilità, quelle potenzialità all'inizio, che poi invece ha saputo sviluppare in un altro modo. Conoscendo mio marito, che invece è un grandissimo conoscitore di calcio,
non l'avrei mai detto, Barbara.
Lui potrebbe dirti tranquillamente o Cantona o George Best,
sì,
vivere al di sopra di ogni delle righe.
No, non è al di sopra delle righe, lì fare proprio, cioè nel senso essere talmente tanto superiori agli altri da non fregartene una minchia del calcio e comunque essere il più forte.
O chissà,
cioè, qui parliamo fantascienza.
Sai che c'è un altro punto di vista? O forse proprio perché non te ne frega niente, non subisci il peso dell'ansia, ma guardi ad altre cose e proprio per questo riesci a dare il meglio di te.
Non la vedo proprio così. Secondo me è proprio il riuscire a fare comunque tanto più degli altri, mettendoci il 20% del tuo impegno e comunque essere il migliore.
Guarda, Matteo,
anche lo stesso Maradona, voglio dire.
No, però
cioè, nel senso, la vita sdregolata.
Guardati,
come quella di Maradona.
La cosa dell'ansia non la sottovalutare, perché chi potrebbe dare il 101% quando dà il 105%, ma con l'ansia arriva subito al 70%, cioè l'ansia ti leva subito quel 30%, solo che la devi saper gestire, almeno questo è il mio punto di vista.
Guarda, io
per me funziona così.
A me mi è venuto in mente di smettere gli Oasis. Perché? Perché gli Oasis vivono forse il più grande miracolo per un tifoso di una squadra di calcio. Tu sei un tifoso di una squadra di merda, perché il Manchester City era una squadra di merda, la seconda squadra di Manchester, quando l'altra squadra di Manchester vinceva tutto e ha vinto tutto per più di 20 anni. Poi a un certo punto diventi tu la squadra più forte del mondo e tu continui ad esserne tifoso, e questa è una cosa clamorosa. Now the cold and wind and rain down now, they only seem to come. cari amici tifosi del Manchester City, io un po' mi divertite molto, soprattutto perché poi è tutto perfetto, cioè hai anche la band inglese per antonomasia che ti fai, cioè capito che ti canta l'inno all'inizio della, cioè dai, è un'altra storia, dai, su.
Comunque, grandi imprese sportive e i vostri miti sportivi, perché magari i vostri miti, i vostri grandi sportivi, quelli che sono diventati di culto per voi, non per forza hanno sempre vinto, magari hanno avuto dei momenti più difficili e proprio in quel momento li avete stimati di più, no? 3899-106-600, chi sono e qual è l'impresa che davvero vi è rimasta nel cuore? Poi tra poco iniziamo a parlare di loro anche dal punto di vista cinematografico, visto che siamo partiti proprio dal film Air.
Eh già, c'è la pausa, torniamo tra pochissimo. Ultima parte di tanti saluti, voi rimanete lì, non me ne andate.
Radio Rock Podcast.
All things must change. Per i Bush, questo è tanti saluti, Radio Rock, Matteo e Barbara con voi ancora fino alle 9. Oggi ci siamo occupati di miti sportivi e durante Matteo e Barbara guardano cose, l'ultima parte del programma, dove di solito vi consigliamo film, serie TV, nuove uscite o quant'altro, oggi non potevano mancare i film sugli sportivi.
Sì, dai. Siccome non è la prima volta che affrontiamo questo argomento, dobbiamo tentare di dirne alcuni che non avevamo detto in passato. E allora, Matteo, io parto da una serie TV, se non ti dispiace, molto particolare. Sul
quale,
calcio,
quale?
Sul calcio.
Non dire quella che mi cavolo, te lo dico prima. Non l'ho vista.
No, ne abbiamo parlato tanto di Ted Lasso. No, è una serie TV che trovi su Netflix. Ed è una serie TV molto particolare, perché noi adesso pensiamo ai grandi campioni sportivi come se lo sport, gli sport che conosciamo, il tennis, il calcio, il basket, fossero cose che esistono da sempre, ma il calcio non è che esiste da sempre. E allora The English Game è una miniserie televisiva che parla proprio di come il gioco del calcio moderno è nato. Siamo nell'Inghilterra di fine 800, quindi ci sono le porte fatte di tre legnetti, non c'è la rete, i palloni erano cuciti a mano e ci sono due giocatori in modo particolare, Fergus Sutter e Jimmy Love, che passano alla squadra del Darwin per provare a vincere l'FA Cup del 1879. Quindi è un po'...
Cioè qui c'erano i moti rivoluzionari, sì, lì esatto, facevano l'FA Cup, ragazzi.
Esatto, esatto. Perché la squadra...
i moti rivoluzionari, no, già era Italia.
No, perché
1879.
In realtà è una serie TV sociale, se vuoi. Oh, certo. Che affronta temi sociali, perché loro entrano in questa squadra che è fatta di gente del popolo per combattere gli Old Etonians, cioè una squadra composta da gentiluomini dell'alta borghesia londinese. Quindi non si tratta solo di lotte sportive, ma anche di lotte sindacali, di classe.
Certo, come no, dici, assolutamente.
Come la risolviamo? Risolviamola su un campo.
Dove la troviamo?
Questa su Netflix, è del 2020, quindi anche abbastanza recente.
Allora, Barbara, guarda, ti dico questo, per poi continuiamo con le serie, perché questa è un'altra grande storia, ci scrive Mario. Lui ci manda soltanto un'immagine della pagina Wikipedia di questo giocatore che si chiama Kazuyoshi Miura. Non so se ne hai mai sentito parlare, ma è un giocatore che ha giocato anche in Italia, al Genoa, se non ricordo male.
Ma è un calciatore.
È un calciatore ancora in attività, gioca nello Yokohama FC Football Club dal 2006 ad oggi e lui ha 56 anni. E gioca ancora a livello professionale. Sì, tra l'altro con dei risultati, cioè, insomma, non è che fa 90 minuti tutte le partite, però gioca, è comunque un tesserato, si allena. E il calciatore più anziano in attività nella storia del calcio professionistico. A proposito di miti sportivi,
è Holly questo.
Oddio, vuole superare i 60 anni, disse in un'intervista. Ma io credo che arrivato a questo punto, cioè, se ti fanno il contratto, perché non provarci?
E ce la fa per 90 minuti, cioè li ha.
Non lo so, questo bello, non credo che giochi sempre 90 minuti. Però comunque avere il fisico ed entrare in campo con giocatori che hanno quasi 40 anni meno di te,
insomma
non è mica da poco, non è una cosa da poco.
Anche perché comunque agli allenamenti ci devi andare,
certo.
Se non altro ti tieni in forma.
Ma io ti dirò, secondo me lui agli allenamenti è pure quello che sta sempre davanti, io ho questa sensazione.
Perché anche la saggezza, no? L'esperienza.
Direi di sì. Arriva Peter Gabriel, tanti saluti, questa è la sua Sledgehammer. Voi state con noi, abbiamo ancora un sacco di cose da dire. Sky back. Jammer per Peter Gabriel. Allora, qui si parlava fuori onda di Mike Tyson, Barbara.
Guarda, in realtà parlavamo di due sport, da un lato il pugilato, appunto, e di Mike Tyson, e dall'altro del wrestling, perché c'era arrivata una nota audio.
Sì, c'è una nota audio, la sentiamo al volo.
Allora, non so se faccio in tempo, però, se devo dire, è difficilissimo seguire il wrestling in questo paese, perché
certo,
è uno sport entertainment, non è uno sport puro.
Certo. Vero, sì, hai ragione.
Però se non fosse stato per Eddie Guerrero quando trasmettevano su Italia 1, probabilmente non mi sarei mai appassionato così tanto al wrestling da seguirlo ancora adesso, per tutto quello che faceva e soprattutto per il fatto di aver sconfitto le proprie dipendenze, essere tornato e aver vinto il titolo mondiale. E dimostrando che non importa quante difficoltà tu possa avere, ce la puoi sempre fare se lo vuoi veramente. E niente, lo porto sempre nel cuore.
È un insegnamento di vita, assolutamente.
Guarda, a proposito di insegnamento di vita e di wrestling, a questo punto citiamolo, il film The Wrestler del 2008 che vinse il Leone d'Oro alla 65esima edizione del festival, cos'era, ora non ricordo se di Cannes o di Festival di Venezia. E lo trovate su Now TV, ma anche su Team Vision. Mentre per quello che riguarda il pugilato, il film dedicato a Mike Tyson si intitola Tyson, la nascita di una leggenda, e lo trovate interamente su YouTube, gratuitamente.
Quindi si
cercate
trova direttamente
Tyson,
lì.
Tyson, film completo in italiano, e c'è.
C'è il super classico, arrivano i Cure.
Radio Rock, super classico.
Tanti saluti, abbiamo ancora film, Barbara, da consigliare.
Allora guarda, ce n'è
vero?
Uno che è un film che recentemente è stato vincitore agli Oscar ed è Una famiglia vincente, King Richard. Lo trovate su Now TV in abbonamento e poi naturalmente anche su Prime Video se però lo volete acquistare. Will Smith mette a segno un altro colpo, ma non solo lui, perché poi un film del 2021 che parla di due atlete che non vorrei dire che tuttora sono in attività, però non è così, però sono molto recenti, e cioè le sorelle Williams.
Certo.
Le sorelle Williams hanno una storia incredibile, forse fino a quando non vedi questo film non capisci qual è la portata di una famiglia per due atlete nel tennis, per esempio, dove sostanzialmente tu per fare anche pratica un po' i soldi li devi avere. non è come il calcio che prendi un pallone, ci provi, poi arriva un altro.
Insomma.
Come si chiama? Arriva i procuratori, ti guardano, poi magari funzioni, o anche nel basket. No, nel tennis, così come nella Formula 1, poi i soldi di partenza devi averli. Quando hanno iniziato le sorelle Williams, il loro vero, forse la loro vera fortuna non era tanto il loro talento, che comunque c'era, ma era il loro papà, Richard Williams, che appunto è interpretato da Will Smith e che davvero fa carte false perché le due ragazze possano farcela nel mondo del tennis.
Ci vede lungo. Perché
è la storia di una famiglia, esatto.
Insomma, che fa... Serena Williams forse è una delle tenniste più forti di tutti i tempi. Insomma.
Guarda, e anche questo è il gioco, cioè un po' la differenza tra Serena e Venus.
Venus è stata un'ottima tennista, però, nel senso, non parliamo di... Non è che faceva, come ti posso dire, non è serie A, serie C, però è quando fai quando tu giochi in quel modo lì il tennis, è un po' come Messi nel calcio, cioè insomma non ci arrivi.
Per il padre, se non avesse giocato Venus, neanche Serena avrebbe giocato. Ti dico, è un bel film,
chiaro.
Parla di quello che succede in una famiglia quando si decide, quando la famiglia decide che bisogna investire sullo sport. Perché? Perché può portare al coronamento sicuramente di un sogno, ma anche ai soldi. E questo
è un compromesso. Guarda, sempre, non voglio sempre portarla sul calcio, però hai fatto un esempio estremamente giusto, considerando il fatto che le famiglie dei ragazzi e delle ragazze che intendono spingersi molto avanti nel mondo del calcio è una vita di sacrifici totale. Perché quando devi andare ad allenarti 4 volte a settimana e devi andare a scuola e devi lavorare, devi fare i compiti, ti devi allenare, poi il weekend ci sono le partite, cioè diventa una vita completamente dedicata a quello.
Allora, te ne dico un altro proprio a proposito di questo, di quanto sia faticoso dar ragione del proprio talento quando tua madre non la pensa come te.
Okay.
E parliamo di Tonia, che è un film bellissimo in cui Margot Robbie appunto è nei panni di Tonya Harding, questa famosissima, almeno negli anni 80, pattinatrice, quindi se siete amanti del pattinaggio vi piacerà, ma è anche più che un film sportivo, perché poi Tonya vive una vita con il suo marito, poi ex marito, e con sua madre, che la porta ad allontanarsi dallo sport per vivere cose un po' più difficili, un po' più diverse. Oddio, per quanto anche nello sport ci sono difficoltà, però a volte le vere sfide le vinci fuori da quello, nel suo caso, che è una pista di pattinaggio. È stata la seconda donna al mondo e la prima donna statunitense a fare un triple axel sui pattini, che è sempre una di quelle cose che quando fanno ti viene da dire wow.
Tonya triple axel, ci scrive
Tonya triple axel.
Senti, invece, esatto, ci chiedono Barbara prima di salutarci, a proposito di George Best, ma il film l'avete visto su George Best?
Allora, il film io l'ho visto diversi anni fa, quando uscì, se non sbaglio cos'era, il 2000-2001. Al momento lo stavamo cercando disperatamente, non sembra esserci in streaming, se avete la possibilità di vederlo. Comunque è un film che parla non solo di sport.
Eh sì, non parla solo di sport. Beh, anche perché George Best e lo sport sono due, diciamo, secondo me, due mondi diversi. Sentiamo un po' al volo.
Allora, buonasera Radio Rock, buonasera ragazzi. Io considero Serena Williams come Bolt e come Valentino Rossi. Adesso mi spiego meglio. Cioè, Valentino Rossi, quando aveva la Honda, cioè, era troppo forte. Come se dopo è dovuto passare alla Yamaha per apparificarsi agli altri. Uguale Bolt, che insomma vince i 100 metri facendo i record e guardandosi indietro. Per me Serena Williams è stata la più forte di tutti, nel senso che a un certo punto ha dovuto dire basta.
Sì.
Ciao. Perché
proprio non ci arrivavano gli altri, questa è la verità. Senti, allora
il film su George Best non si trova,
abbiamo cercato. Allora, noi siamo arrivati al momento dei saluti, vi lasciamo con Matteo Strano fino a mezzanotte e torneremo naturalmente domani per una nuova puntata di Tanti Saluti. Barbara, chiudiamo il programma ascoltando questa canzone qui. Perché? Perché se devo pensare a un cantante più degli Oasis, più di Elton John, più di tutti gli inglesi che amano il calcio,
il tuo campione, sì,
il vero campione è Rod Stewart. A domani.
A domani, ciao. It's late September and I really
should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my heart, and that's what really hurts. The morning sun, when it's in your really shows your age, but that don't worry me none. In my eyes, you're everything. I laughed at all of your jokes. My love, you didn't need to coax. Oh, Maggie, I couldn't have tried to save you from being alone. You stole my soul, and that's a pain I can do without. All I needed was a friend to lend a guiding hand, but you turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kicked me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't wanna be alone. You stole my heart, I couldn't leave you if I tried. I suppose I could collect my books and get on back to school. I'll steal my daddy's cue and make a living out of playing fool. Or find myself a rock and roll band. I'd never seen your face. You made a first-class fool out of me, but I'm as blind as a fool can be. You stole my heart, but I love you anyway.
RSI Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.